Ma in questo intervento volevo cercare di proporre due considerazioni, una che sostanzialmente ha il titolo che abbiamo fatto a ridurci così, ci sarebbero anche altri ampliamenti da fare, adesso vedremo di stare dentro i tempi, ed è quella che potremmo chiamare un giudizio sulla situazione. Sarebbe quasi inutile farlo, perché se siete qui un giudizio sulla situazione ce l'avete tutti, per cui... Però richiamo alcune cose che ho scritto tempo fa sul blog di Tosatti. Un secondo punto, però veramente breve, telegrafico, riguarda il metodo, il modo con cui affrontare questa situazione, perché a lamentarsi si fa presto, a dare giudizi solo di critica più o meno demolitiva o di lamentela si fa altrettanto presto, ma non serve, cioè ormai il giudizio ce l'abbiamo, ci serve costruire qualcosa, avere un modo positivo per non cedere da un lato a uno stato di depressione e dall'altro e di intristimento, di avvilimento anche interiore, spirituale, oltre che psicologico, né dall'altra parte a irrealistiche illusioni, adesso noi rifondiamo la Chiesa, cioè facciamo chissà che cosa, che in fondo sono fughe dalla realtà con cui cercare di esorcizzarla. Io mi rimetterò a offrire una semplice esemplificazione di quello che mi è capitato, mi sta capitando a Bologna dove risiedo. Veniamo allora al primo punto, elementi per un giudizio sulla situazione. E la prima domanda che sorge: come abbiamo fatto a ridurci così nella vita ecclesiale? Scrivevo sul blog che vi ho citato, ma lo scriverei anche adesso, pari pari, su coloro che oggi sono silenziosi, quasi tramortiti e in qualche modo anche rassegnati all'impotenza, fino a divenire talora allineati. Quanta gente attorno a noi si appiattisce, si allinea. È difficile non vedere all'opera una sorta di anestetico, di oppiaceo, che se andiamo al fondo di una visione di fede non si può non attribuire in radice all'azione del demonio, il quale con la pazienza degli anni e remotamente addirittura dei secoli ha lavorato, quasi senza che ne accorgesse nessuno. Un anestetico che ha via via intontito sia i formatori che i formandi, se si può dire, nei seminari, nelle facoltà teologiche. Tanti sono diventati preti, poi hanno fatto anche carriere successive, ma anche nelle normali università, anche cattoliche, private. Studenti che sono diventati gli uni prima sacerdoti, poi gli altri professionisti laici, eccetera. E così si è costruito una società, si è costruito un contesto di graduale obnubilamento. In questo modo il pensiero debole, il famoso pensiero debole, ha finito per indebolire e dissolvere ogni fondamento che con una parola impegnativa potremmo chiamare metafisico, si dovrebbe chiamare così. E nessuno se ne accorge, come ai tempi di Noè, eccetera, poi venne il diluvio e li travolse tutti. Ma perfino la logica è venuta meno. La logica è stata sostituita con la dialettica in cui tutto il contrario di tutto è ammissibile, tanto che chi è più in grado di accorgersene? È chiaro che le conseguenze sulla formazione dottrinale, teologica, filosofica del clero e non solo, oggi sono spaventosamente evidenti per chi ha occhi per vedere. Possiamo rinvenire, come sempre, due aspetti alla radice del problema. L'uno di carattere soprannaturale, teologico possiamo dire, e l'altro di carattere naturale, filosofico, razionale, secondo ragione. Ma dal punto di vista soprannaturale, la radice teologica, possiamo dire, di tutto questo è stato detto già ripetutamente, perché è vero, è un progressivo indebolimento della fede, che piano piano si è diluita, si è, naturalmente salvo sempre lodevoli eccezioni, e graziose, come si direbbe in linguaggio teologico, eccezioni che lo Spirito concede, disseminate qua e là. Un infiacchimento, prima di tutto, della conoscenza della dottrina cattolica e il conseguente decadimento della morale, dello stile di vita di sacerdoti e laici, e ne abbiamo una documentazione vasta. Quanti anche tra i chierici e i catechisti oggi conoscono il catechismo, che pure dovrebbero insegnare? Addirittura quanti catechismi non dicono quello che dovrebbero dire? La dottrina, come si diceva una volta, no? Ci accompagna mio figlio a dottrina, perché si prepara alla comunione, alla cresima. Quanti sono in grado di insegnarlo ai bambini, ai ragazzi, agli adulti? Le omelie ne risentono, o diventano sentimentali o diventano politiche, oggi lo sappiamo bene. Dall'altro lato ci sono le radici naturali, filosofiche, di ragione, di capacità di ragionare. Insieme alla crisi di fede e della formazione teologica ci sono delle radici che possiamo chiamare filosofiche, a causa delle quali è la ragione, che è un presupposto per una fede autenticamente cattolica, perché la fede è un atto dell'intelletto, mosso dalla volontà, guidato dalla grazia, come ci insegna San Tommaso. La fede non è uno slancio sentimentale nella visione cattolica. Ecco, la ragione ha smesso di funzionare umanamente e quindi cristianamente, e non ci se ne accorge. Ma ci sono delle radici remote dal punto di vista dell'uso della ragione, dal punto di vista filosofico. Quelle antiche di tutto questo le troviamo addirittura nel tardo Medioevo, nelle antiche scuole del tardo Medioevo. Io sono un appassionato citatore della scuola di Oxford, no? Da cui è nato il nominalismo. Lì si è incominciato a minare il realismo della conoscenza e metafisico, quello della realtà. In soldoni vuol dire: possiamo conoscere qualcosa di vero o è tutto opinione soggettiva? Se oggi siamo arrivati al relativismo, per cui a un telegiornale si dice il tale ha detto la sua verità, quell'altro ha detto la sua verità, per cui la verità non c'è più, ma sono solo opinioni raccolte qua e là, la radice remota la possiamo trovare secoli indietro. Addirittura ti chiedi se puoi conoscere qualcosa, subito dopo ti chiedi: ma esiste la realtà? Chi lo sa? O ogni soggetto si crea la sua, quasi un creatore sostitutivo, ma è uno che si fa creatore o uno che si fa Dio? Questi sono i meccanismi che sotto sotto sono nascosti e hanno minato anche l'esperienza cristiana. Se ciò che conosciamo, tiriamo le conseguenze, se ciò che conosciamo non è la realtà ma è solo un simbolo allusivo alla realtà, non è un'informazione, una forma delle cose reali e quindi anche informazione che arriva dalle cose reali all'intelligenza, all'intelletto, non sarà più possibile recuperare poi l'aggancio con la tra realtà e pensiero. Ma oggi ci siamo dentro completamente. Conseguenza, oggi questo simbolismo che non sa più neanche che cos'è la realtà e se conosciamo qualcosa, è inevitabilmente arrivato fino ad abbattere il modo di comprendere anche che cosa sono i sacramenti. Che cos'è la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, ridotta a una specie di festino tra amici impegnati nel sociale? Allora è divenuto normale che le chiese diventino ristoranti, dormitori, sale per usi più diversi, continuando nel contempo a celebrarvi anche la Santa Messa. E va tutto bene, perché così c'è un invito a volersi bene, e questo volersi bene si ha il coraggio di chiamarlo carità, che è tutta un'altra cosa. Ecco, già nel XIII secolo cominciavano, all'epoca di San Tommaso, a esserci queste piccole cose che allora spostavano appena un po' dal realismo di Tommaso. Lo spostamento sembrava minimo, quasi una sottigliezza che con il tempo però si è ingigantita. Sarebbe bello ampliare il discorso, ma non è questa la sede per farlo, ma se uno lo fa dal punto di vista anche proprio della storia del pensiero, scopre delle cose affascinanti e impressionanti. Poi ci sono delle radici prossime, più vicine a noi, culturali, filosofiche, nel senso che dicevo prima, di questa crisi della teologia contemporanea, che sono rinvenibili in fondo nell'incapacità che si è riscontrata, non per colpa personale, ma di fatto, da parte degli studiosi cattolici, sia sacerdoti che laici. Siamo nel XIX secolo, tra la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del XX secolo, come un'incapacità, una paralisi della ragione per tentare di rispondere argomentando adeguatamente a tutti i filosofi che hanno dato per spacciata la metafisica come scienza, da Kant in poi. Non si riusciva, si tentava di abbracciare delle argomentazioni tampone, ma non si riusciva più a recuperare la sostanza dei fondamenti metafisici. Certo, c'è stato un timido tentativo di tamponare le falle con la neoscolastica, che ha avuto anche dei grandi personaggi, non voglio demolire nessuno, però è finito quasi sempre, di fatto, in un semplice, nel migliore dei casi, ripetere un po' meccanicamente quello che si ricordava ancora di San Tommaso, ma con argomenti sempre meno convinti e convincenti, e sempre meno attraenti, affascinanti. Nei seminari ci si annoiava magari a sentire certe lezioni un po' ripetitive, che dicevano le cose giuste, ma non si riusciva più ad afferrare dove agganciassero. Ecco, il fatto è che i filosofi cattolici, per quanto capaci, non sono riusciti nell'impresa di rimettere in piedi un sistema di pensiero che confutasse le basi antimetafisiche dei vari empirismi, idealismi, marxismi, fenomenologie, esistenzialismi, nichilismi a loro contemporanei. Inevitabilmente, parallelamente alla ripetizione un po' vecchia, stanca, meccanica di un certo tomismo che era divenuto noioso, mal compreso nei seminari, è comparsa una teologia narrativa, non più metafisica e sistematica, più accattivante, perché nuova, e neppure disprezzabile in tutti i suoi aspetti, ma senza radici. Il ruolo della storia prende ampio spazio, ed è anche giusto. L'esegesi biblica, la patristica, la descrizione dell'esperienza del soggetto credente, anche da un punto di vista emotivo, da un punto di vista... D'altra parte, un tempo, la descrizione dell'esperienza del soggetto credente non era che altro che la dimensione spirituale, non si limitava all'aspetto psicologico, e andrebbe recuperata in quest'ottica. Tutto bene, ma il vuoto lasciato dalla mancanza di un fondamento metafisico non può essere colmato da questi aspetti storico-esperienziali, fenomenologici, che semmai sono da un lato la base empirica, storica, e sotto altri aspetti sono il frutto, la spiritualità, e non il sostituto dell'albero, l'impianto solido, logico-metafisico, dimostrativo, sistematico, dottrinale per la teologia. Invece, condizionati da un modo di pensare ormai divenuto dialettico, alla Hegel prima e alla Marx poi, non so se ve ne siete accorti, ma la nostra cultura è una fusione di marxismo, cioè solo lo statalismo, deve pensare tutto lo Stato, ti arriva un provvedimento, non puoi più neanche andare a dire la messa in chiesa perché c'è un'autorità istituzionale che te lo proibisce, vuol dire che quello Stato è diventato Dio nella testa della gente. Le conseguenze ognuno se le sa trarre da soli. L'esperienza è stata contrapposta alla metafisica invece di esservi integrata. Anche in San Tommaso ci sono delle pagine bellissime dove si parla dell'esperienza. Commentando il Vangelo di San Giovanni, dice: ma quando incontrarono Gesù che li invitò ad andare a casa loro, a fermarsi, e dice San Tommaso, solo l'esperienza può arrivare a descrivere l'intensità di questo incontro. Ecco, fino ad arrivare a contrapporre La dialettica contrappone, l'analogia integra, è questo che si è perso. Contrapporre la morale della situazione alla morale dei principi, la storia alla sistematica. E oggi la morale della situazione si è mangiata la morale dei principi. Così la teologia cattolica si è trovata via via sempre più protestantizzata. Lo sappiamo, ma capire le ragioni aiuta, essendo costruita su una fede senza ragione. Questo si chiama fideismo. E le ideologie di moda hanno avuto le porte aperte, ambientalismo, animalismo, pauperismo, esaltazione dell'immigrazione illimitata, tutte cose che sentiamo predicare dall'alto tutti i giorni, con fastidio e tristezza. In questi ultimi tempi il panteismo, il paganesimo che è entrato in Vaticano, in San Pietro, non limitandosi a fermarsi alla proiezione sulla facciata, che già era impressionante. Ecco, per decenni si sono alimentati i seminaristi in questo clima, illudendoli di avere scoperto e imparato una nuova teologia viva, si diceva. Certo, c'è l'aspetto vivo, ma l'aspetto vivo deve trasudare da una teologia fondata dottrinalmente, non essere posticcio e abusivo. Oggi ci ritroviamo ecclesiastici e teologi figli di questa dialettica della contrapposizione e della rottura con il passato, incapaci di concepire l'analogia dell'ente e la metafisica della partecipazione. Chissà più che cosa significano queste parole. Non c'è da meravigliarsene. C'è una certa inevitabilità in tutto questo che il Signore ha comunque permesso, forse per vedere alla fine che cosa resterà dei frutti senza l'albero, ma quest'ultimo potrà rispuntare dalle radici, mentre il resto, senza radici, marcirà o si seccherà, come il famoso seme nei sassi, no? Della parabola. Il rimedio? Anche qui bisogna stare attenti a non cadere in tradizionalismi che diventano ideologia anche quelli. Si potrebbe pensare che sarebbe bastato che 50 anni fa si fosse vietato di insegnare nelle facoltà teologiche certe dottrine non cattoliche, divenute di moda, come se fossero l'autentico pensiero del Concilio, che è rimasto poi in frigorifero per 50 anni e adesso l'hanno scongelato e si è scatenato. Simili divieti, che pure sarebbero stati anche opportuni, non sarebbero però stati sufficienti a fermare il fenomeno della secolarizzazione e della protestantizzazione. Magari lo avrebbero un po' rallentato, ma non di più. Il potere culturale del mondo era già troppo forte e penetrante, aveva indebolito la fede e la ragione, anche nei luoghi di formazione del clero. Romano Guardini certe cose le aveva già intuite, il potere, il saggio sul potere. E così si è finito con l'abbracciare entusiasticamente quelle idee non cattoliche e perfino non cristiane, il panteismo che c'è oggi con l'ambientalismo, che hanno portato del tutto fuori strada. Chissà nel piano di Dio che cosa dovrà accadere. Una grande pulizia della storia per autodemolizione dell'errore e delle sue costruzioni? Può darsi, perché a un certo punto poi chi si trova in una condizione erronea così è preso dalla smania del potere e questa smania fa sì che ci si distrugga gli uni con gli altri. Oppure un riemergere della verità come unica prospettiva irrinunciabile per non soccombere. Negli Stati Uniti c'è chi si muove anche in questa direzione. Un provare a vivere come se Dio esistesse, come suggerì Benedetto XVI. Un avvicinarsi rapido della fine dei tempi, non lo sappiamo. Questo è un po' il giudizio, il quadro della situazione. Invece in positivo, per non avvilirsi e non continuare solo a lamentarsi o a fare delle critiche, c'è un metodo positivo, un metodo costruttivo. C'è una risposta alla domanda che fecero anche a Gesù nel Vangelo. Allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Giovanni 6,28. Ma ognuno di noi nella situazione concreta nella quale si trova a vivere penso abbia già sperimentato una strada praticabile per non soccombere, per conservare la fede, aiutandosi con altri amici che condividono il giudizio sulla situazione. Sarebbe inutile ritrovarsi sempre solamente per esprimere un disagio, una lamentela, che facilmente può trasformarsi in uno stanco e deluso atto di accusa nei confronti di chi ci guida su strade deviate. Una volta chiarito il giudizio, occorre imparare a percorrere una via positiva per l'approfondimento della fede, secondo un'espressione cara al cardinale Wojtyła prima e a Giovanni Paolo II poi, identificando un possibile metodo per farlo, un modo, come dobbiamo fare. Ecco, credo che qui non tocchi a me, ma a ciascuno, nella propria situazione locale, il Signore ne suggerisce uno scopre qual è la strada che deve seguire, se tiene veramente a Cristo. Un po' come Abramo, che rispose al figlio, Dio stesso provvederà l'agnello. Il Signore provvede, ci suggerisce il modo costruttivo con cui con amici, conoscenti, con le persone che sono noi affidate, fare un lavoro propositivo e non semplicemente di lagnanza. Ecco, io posso solo raccontare a titolo di documentazione o se volete di testimonianza quanto è successo ultimamente. Mi sono presentate una decina di persone, qualcuno è qui, alcune delle quali su indicazione di un amico comune che avevo rivisto l'anno scorso dopo più di 30 anni che non ci vedevamo, perché questo è andato a vivere, a lavorare prima in Australia, poi in Canada, non ci sentivamo da un tempo immemorabile. È passato in Italia e mi è venuto a cercare. Ecco, queste 10 persone mandate da questo amico erano venuti a chiedere da un lato un giudizio sulla situazione, percependo un disagio, e a porre per l'appunto la domanda che cosa dobbiamo fare. Allora mi è venuta un'idea elementare, banale, semplicissima, che credo sia venuta anche da tanti di voi, non è che sto dicendo niente di speciale. Vista l'attuale necessità ormai comune ai più di un serio ripasso, se non addirittura di una vera e propria rialfabetizzazione dei contenuti della nostra fede, della dottrina, di proporre loro di incontrarci con frequenza più o meno mensile a Bologna, dove io ho un punto di appoggio anche finché me lo lasceranno, per studiare e approfondire insieme il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. E allora hanno detto sì, perché non sappiamo più niente, andiamo in chiesa regolarmente, riceviamo la comunione, ma non sappiamo più neanche cosa stiamo facendo, ne abbiamo bisogno. Così abbiamo iniziato a fare, concludendo l'incontro, poi con la celebrazione della Santa Messa, anche lì istruendoci un po' su come farla dignitosamente, a coloro che non riuscissero a essere sempre presenti, oltre che a tutti, viene messa a disposizione almeno l'audioregistrazione degli incontri. L'incontro è rigorosamente su invito per evitare inutili contestatori dall'esterno. Anche alle porte delle chiese dei primi secoli c'erano gli ostiari. No, è una cosa amichevole, cioè tu hai la stessa esigenza, vieni, non ce l'hai, devi solo demolire, beh, puoi andare da un'altra parte, insomma, fino a che non cambi idea, perché se cambi idea ci prendiamo volentieri. Per ora il numero dei partecipanti è già quasi raddoppiato. Ci sono degli amici, ce ne sono anche qui, che 3-4 vengono da Milano, 2 da Rimini, 2 dovrebbero venire tra un po' da Ravenna, 1 da Modena e gli altri da Bologna. Tutto, e concludo, può essere anche un suggerimento per qualcun altro, io sono ben contento. Poi che il Signore ci aiuti.
Questo soprattutto.